fare una piccola. Allora, questa mattina commenteremo un passo del Vangelo di Giovanni che in tutta la tradizione è presentato come il cuore del cammino spirituale. Forse noi non siamo abituati ad ascoltare il Vangelo così, ma in tutta la tradizione questi passi che oggi vi illustrerò a commento del fatto che le beatitudini sono collegate al cammino della crescita in ordine all'uomo interiore, sotto la guida dello Spirito Santo. Allora, questo capitolo 14, che è il capitolo dove Gesù promette lo Spirito Santo e dice che darà la pace. Se riusciamo a entrare in questa logica, è come se tutto il Vangelo si apre. E se si apre il Vangelo, si apre anche il nostro cuore. Allora è un momento, diciamo, particolarmente importante. Spero di non disperdermi troppo, perché è una cosa proprio precisa e preziosa. Allora, quella che può risultare la dichiarazione centrale di questo capitolo 14 del Vangelo di Giovanni è l'affermazione di Gesù. Adesso rendo come noi leggiamo nelle scritture, poi dopo faccio le mie chiose proprio anche sul testo. Allora, al versetto 21 noi leggiamo: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Sono tre elementi: si parla di comandamenti, si parla di amore e si parla di manifestazione. Tenete conto sempre queste tre cose insieme: comandamenti, amore e manifestazione. Quello che noi non comprendiamo è che questa espressione di Gesù ha suscitato una domanda strana. E la domanda è la quarta. In questo capitolo ci sono tre domande degli apostoli: una di Pietro, una di Tommaso, uno di Filippo e adesso questa di Giuda. La domanda di Giuda, non il traditore, Giuda Taddeo, no? A un certo punto, dopo aver sentito questa espressione di Gesù, Giuda fa questa domanda: Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Noi non capiamo più il collegamento tra l'espressione di Gesù e la domanda di Giuda. Se voi immaginate un ebreo a quel tempo che aspettava il Messia, che concepiva il Messia come la manifestazione del regno di Dio e concepiva la manifestazione del regno di Dio come una espressione di potenza di Dio, per cui i buoni sarebbero stati premiati, i cattivi sarebbero stati castigati, nel senso che il regno, quando si manifesta, diventa evidente a tutti: ai buoni per la salvezza, ai cattivi per la dannazione. La mentalità era questa. Gli apostoli capiscono che dalle espressioni di Gesù c'è qualcosa che non funziona nella loro immaginazione. Cioè, immaginare che il regno di Dio si fa evidente in questo modo contrasta con quello che sta dicendo Gesù, e non sanno valutare bene. Allora fa la domanda: com'è che devi manifestare. Vorrebbe dire, è vero, il Messia salva il mondo, ma nessuno si accorge, se non colui che accoglie il Messia. Il mondo non si accorge di niente. Il mondo è salvato, ma il mondo continua esattamente come prima. Allora, gli apostoli che avevano un'altra concezione sono stupiti, non capiscono. E facendo questa domanda costringono Gesù a, come dire, a far loro capire cosa in realtà sta intendendo. Capite la, cioè il punto, dovete capire il punto della domanda. Subito dopo questa domanda, Gesù riprende la spiegazione di prima e dice: se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Se il regno è il regno dell'amore del Padre per noi, chi non coglie nulla di questo amore può vedere il regno? Non si può. Allora, vede il regno chi è aperto all'amore. Aprendosi all'amore, costata, sperimenta la potenza di questo regno, che è la manifestazione dell'amore di Dio per gli uomini. La storia, poi però non pensate alla storia in generale, pensate alla vostra storia. La storia non cambia nelle nostre ferite, nelle nostre angosce, nei nostri drammi, nelle nostre tragedie, non le cambia. Ma con Gesù è come se si trasforma qualcosa di radicale, in modo che tutte queste angosce, ferite, drammi, tragedie non suonano più come tali, ma diventano come opportunità di scoprire, sperimentare qualcosa di più grande che tu già porti in cuore. Quel manifestare. Se voi volete nascondere a tal punto le vostre ferite o i vostri drammi da non pensarci più, voi siete seduti su un vulcano. Prima o dopo questo vulcano scoppia. Invece bisogna imparare a guardare. Bisogna imparare a... Se la mia vita è passata di lì, se ho vissuto così, se mi hanno fatto così o cosò, quello non lo potete più cambiare. Ma non è a questo livello che interviene la salvezza, come la domanda di Giuda: com'è che devi manifestarti a noi e non al mondo? Vuol dire, non si deve manifestare alla storia, ma a chi nella storia si apre all'amore. Capite la... questo movimento resta essenziale. Guardate che la nostra psicologia non tiene conto di questo. Noi preferiamo nascondere. Noi preferiamo mettere una bella coperta sopra che non si veda più, e neanche noi stessi che non vediamo più. Ma noi non possiamo ingannare noi stessi. Quando succede qualcosa, noi tiriamo la corda e da Adamo ed Eva tiriamo giù. Invece in questo modo non c'è alcun bisogno di aver paura di niente, né della propria vita, né della vita degli altri, né della storia, né di niente. Perché la potenza che si è rivelata è capace di inglobare tutto questo e dare significato. Che poi significato vuol dire poi che si manifesta la verità dell'amore di Dio che mi struttura, sul quale io posso vivere e posso non solo testimoniare, ma proprio condividere con i miei fratelli. Poi è caratteristico, no, in questo capitolo 14, che Gesù parli della pace dopo aver parlato della promessa dello Spirito Santo. Poi riprendo la promessa dello Spirito Santo. Adesso mi interessa sottolineare questo, questo della pace. La pace che dà Gesù, dopo la promessa dello Spirito Santo, non va interpretato: va bene, io faccio pace con te, tu sei un disgraziato ma non mi importa più, io sono in pace con te e tu sei in pace con me, come dire, adesso siamo tranquilli. No, non è questo. È: ti assicuro, parla Gesù, ti assicuro la pace per sempre nelle tribolazioni e nelle prove patite per il mio nome. La pace che assicura non è, non succede più niente, sono bello tranquillo, nessuno mi fa più niente, un corno, è il contrario. È che quando ci sono le prove e le tribolazioni, il che quasi sempre, sia personali che comunitarie, che del mondo, della Chiesa, della società, ci sono quasi sempre, la pace che Gesù assicura è quella di, nelle tribolazioni e nelle prove, prevale l'amore che ha riempito il cuore e di cui si gusta la pace, senza essere tirati fuori, spinti fuori, dispersi da questo. Ora, e questo è il punto nevralgico, quali sono le condizioni perché questo possa avvenire? Allora, la finale di questo capitolo 14 è straordinariamente potente. Siamo verso il versetto 30-31. È la fine di questo capitolo. E Gesù dice, dunque, ha già spiegato, no, agli apostoli quello che sarà la sua dipartita, ha promesso lo Spirito Santo, ha promesso la sua pace, e a un certo punto dice, ho finito di parlare con voi. Di per sé, alla fine di questo capitolo, si dice, andiamo via di qui, supporrebbe che Gesù esce e va nell'orto del Getsemani. Invece poi il Vangelo continua con altri tre capitoli, perché ci sono i famosi discorsi, no, dall'ultima cena, quello, non so, la vite ai tralci, eccetera, eccetera, la preghiera sacerdotale, eccetera. Però di per sé, come elenco di avvenimenti, finisce qui. Allora, ascoltate, non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Allora, l'espressione centrale è quella che noi purtroppo traduciamo così. Contro di me non può nulla. Per noi non fa problema intendere questo, perché noi diciamo che, siccome Gesù è il figlio di Dio, aveva già superato il demonio nelle tentazioni del deserto. E poi si dice, torna al tempo debito, cioè al tempo della passione. Ritorna e Gesù dice che il diavolo contro di lui non può nulla, come l'ha vinto allora, vincerà anche adesso. E noi beviamo le cose così. Questa è una delle occasioni in cui conoscere la lingua originale aiuta. Anche se spessissimo non serve a niente, ma in questo passo aiuta. Allora, il testo greco non dice contro di me non può nulla, dice solo e semplicemente, in modo assoluto, dice in me non ha nulla. Quel in me non ha nulla è molto più potente del contro di me non può nulla. Perché? Se Gesù dice, quando arriva il diavolo, in me, cioè nella mia umanità, non trova nulla che gli appartenga. E cosa appartiene al diavolo? Il prestigio, l'affermazione di sé, l'orgoglio, il senso di importanza, il preferire se stesso, tutte queste cose. Quindi nell'ottica dell'affettività. No? Il demonio, quando arriva da Gesù e prende, per esempio, con un'ingiustizia, con una falsa condanna, se Gesù fosse attaccato a se stesso, si difenderebbe. Se Gesù fosse attaccato a se stesso, a sua volta accuserebbe gli altri di intenzioni cattive, di ingiustizia, di cattiveria. Ma Gesù in sé non ha nulla che appartiene al diavolo. Questa espressione in me non ha nulla è la condizione per cui il diavolo più gli va contro e più fa esaltare l'amore. Quindi più gli va contro e più resta sconfitto. Perché? Quando il diavolo arriva, esige cose sue. Se di suo non trova nulla, deve andarsene via scornato. Vi faccio un esempio per noi. Noi due ci arrabbiamo. Tu mi dici qualcosa e io mi difendo e ti attacco. Allora, il diavolo ha portato a me, in questo senso, il contrasto. Arriva il diavolo e dice, tu che tieni tanto a te stesso, questa è roba mia, arrabbiati anche tu. Perché tu, quello che tu tieni è roba mia, la devi dare a me. Allora, se la dai al diavolo, tu non appartieni più al Signore, quindi ti arrabbi. Per dire come espressione è, noi paghiamo continuamente dazio al diavolo. Le sorelle straniere sanno cosa vuol dire pagare dazio? No. Allora, tempo fa, non so, quando un commerciante da Milano andava a Genova, arrivava al confine tra le due province e per poter entrare tu dovevi pagare. Pagare vuol dire tu devi pagare la tassa delle merci che trasporti. Adesso non c'è più, ma per dirlo, pagare dazio vuol dire io vado là per fare qualcosa, ma siccome è un territorio diverso io devo pagare, se no non mi lasciano entrare. Ecco, noi col diavolo continuamente paghiamo dazio. Allora, dice, io mi arrabbio e dice, mi pentono, sono una persona irosa, mi dispiace che mi arrabbiano, alla prossima volta mi arrabbio ancora. Se voi osservate, è perché pagate lo stesso dazio. Allora, è arrivata una prova, io mi arrabbio perché sono attaccato a me stesso. Essere attaccati a se stessi fa parte del principe di questo mondo. È una, diciamo, atteggiamento, situazione che è sotto il potere del diavolo. È inutile che tu dica non mi arrabbio più se tu stai attaccata a te stessa. Non so se riesco a far capire. Cioè, è inutile combattere il peccato diretto se voi dovete pagare il dazio. E il dazio si paga sui principi che appartengono, principi sul possesso che appartiene al diavolo. Quindi se io difendo me stesso, se io ho un senso di importanza, se io non tollero che qualcuno mi tagli la cresta, come si dice, cioè non mi stimi, se non tollero, prima o dopo io mi arrabbierò. Prima o dopo io reagirò, prima o dopo io ammazzerò l'altro. Non so se... Il pagare il dazio vuol dire custodire in sé ciò che appartiene al diavolo. Nella logica spirituale appartiene al diavolo tutto ciò che è mondano. Quando in questo brano, che conclude il colloquio di Gesù con gli apostoli e poi inizia la passione, Gesù può dire di sé: verrà il principe del mondo, ma in me non trova nulla che gli appartiene e andrà via scornato. In noi è la stessa cosa? Allora, se rileggiamo il brano, questo capitolo, e andiamo ancora qui al testo greco, quella prima espressione che vi ho citato non è in greco, non si dice chi accoglie i miei comandamenti, ma chi ha i miei comandamenti, cioè chi ha la mia parola. Sottinteso, ha la mia parola e basta. Ha la mia parola e non altre. Quando ha quella parola, quello che avviene per l'umanità di Gesù avviene anche per la nostra. Perché se noi abbiamo la parola di Gesù, non abbiamo più niente di mondano, arriva la prova, viene il diavolo, non trova niente, se ne deve andare. Quel se ne deve andare vuol dire la prova è l'opportunità per il diavolo di essere schiacciato e per il mondo di vedere la manifestazione di Dio. Questo è la vita spirituale. Allora, questo non avere altro, ma solo la parola, corrisponde a viene il principe del mondo, ma in me non ha nulla. Quindi, perché temere? Noi, invece, siamo così timorosi che qualcuno ci schiacci, che qualcuno non ci incensi, che qualcuno, non so, non ci metta sul piedestallo, che è impossibile resistere nelle prove. Impossibile. Perché? Perché siamo già nell'ottica del diavolo. Anche se non lo sappiamo. E mi ricordo che se voi, faccio una piccola, se voi avete un deposito in banca e avete perso il numero di conto del deposito, la banca non ve lo dice. Dovete saperlo voi. Allora, la buona volontà in queste cose conta molto poco. Perché io posso avere la buona volontà di non arrabbiarmi e regolarmente arrabbiarmi sempre. Perché? Perché trattengo il possesso del diavolo. Perché trattengo ciò che appartiene al diavolo. E quando viene la prova, il diavolo chiede, esige, e tu glielo devi dare, perché è roba sua. Adesso ho cercato di darlo perché vi resti come impresso, no? Poi dopo ognuno deve come macinarlo dentro di sé, no? Deve lasciarlo entrare. Ma questa cosa, è secondo me, è una cosa essenziale nel cammino della vita spirituale. È essenziale nel vivere i rapporti fraterni. È essenziale nel vivere in questo mondo. Tanto che le beatitudini possono essere intese solo come la capacità di essere nel mondo senza essere del mondo. Vivere nel mondo, quindi in tutta concretezza, non c'è una specie di oasi, non esiste un'oasi. Essere nel mondo, ma senza essere del mondo. Allora, questa cosa si può capire meglio osservando come è descritta nei Vangeli l'azione dello Spirito Santo nei nostri cuori. Allora, al capitolo 16 di Giovanni viene detto, e fa parte, no, di questa promessa dello Spirito da parte di Gesù, no? E dice, quando verrà Lui, lo Spirito della verità, e noi traduciamo, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito. Siamo al capitolo 16 di Giovanni, al versetto 13. Chi si ricorda dall'analisi logica? Quando avete studiato che eravate giovincelli? Allora, anche qui conoscere la lingua aiuta a comprendere. Allora, se noi dovessimo tradurre in una lingua antica, non so, in latino, in greco, vi guiderà a tutta la verità, vuol dire noi siamo qua, viene lo Spirito e ci guida la verità che è là. Non è così? Nell'analisi logica sarebbe guidare alla verità è moto a luogo. In greco, voi guardate, non è così. Non c'è l'accusativo, c'è l'ablativo. Cioè, il testo dice vi guiderà stando nella verità. Cosa vuol dire? Anche qui capire questa cosa significa disporsi ad acconsentire all'opera dello Spirito Santo dentro di noi che è e che permette questa fioritura di umanità. Allora, la guida dello Spirito Santo non è tesa a farci raggiungere la verità, ma ad aprire ogni evento della vita alla manifestazione della verità. Cioè la verità è già qui, solo che non è manifestata. Il guidare vuol dire ogni circostanza che noi viviamo, noi siamo guidati a che quella circostanza possa rivelare la verità. E la verità in termini evangelici è sempre e soltanto lo splendore dell'amore di Dio per noi. Allora, se io ho una prova, è quella l'opportunità perché si possa manifestare l'amore di Dio. Se io ho una tribolazione, se io ricevo una sberla, quella è la realtà, il dato di cronaca, ma di realtà, che deve potersi aprire e manifestare la verità, cioè lo splendore dell'amore di Dio per noi. Lo Spirito guida a questo tipo di movimento, a questo tipo di dinamica. Se voi leggete gli Atti degli Apostoli d'un fiato, non avete mai letti, e li leggete d'un fiato, una delle cose che vi colpisce è che lo Spirito Santo è sempre citato quando ci sono le tribolazioni, per garantire la gioia. È una delle cose che colpisce. Uno che non so, non è credente, legge gli Atti degli Apostoli, è una delle prime osservazioni che fa. Ma cosa vuol dire questo? Noi non ci accorgiamo neanche più. Dove è citato lo Spirito Santo? È sempre in una tribolazione per essere custoditi nella gioia. Allora, se posso esprimere così, no? In gioco è la possibilità di vivere la nostra vita in tutti gli eventi che la caratterizzano, belli, brutti, buoni, cattivi, tutti, esteriori e interiori, nella logica dell'esperienza dell'amore di Dio per noi, che nell'umanità di Gesù ha la sua manifestazione più totale. Ogni evento può essere vissuto nell'esperienza dell'amore di Dio che ci trascina nella sua dinamica di comunione con Lui e tra di noi. La guida dello Spirito Santo è tesa proprio a far sì che niente di quello che succede, niente, fuori e dentro, niente, ci impedisca l'esperienza di questo amore. A far sì che ogni evento ci richiami a vivere la potenza di quell'amore, che nulla può mortificare. Questo significa vivere secondo l'uomo interiore. Una piccola aggiunta. Questa frase dice anche perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito. L'allusione a che lo Spirito non può che operare secondo quello che il Figlio ha manifestato. Ma c'è anche un riferimento, secondo me più consolante, anche se la storia poi concreta lo disattende continuamente, e difatti noi facciamo fatica a percepire questo. Allora, lo Spirito ha udito, immaginate che da tutta l'eternità, Dio, avendo pensato di creare il mondo, l'ha creato per l'uomo. E l'uomo che vive in questo mondo ha l'invito, diciamo così, l'invito a poter stare in tale comunione con Dio da vedere tutto dentro questo amore. Provate a pensare al racconto della creazione. Dio crea in 6 giorni, il 7° si riposa. Quando noi diciamo che Dio crea la luce, quante volte Dio crea la luce nel racconto? Allora, il primo atto, quindi il primo giorno, Dio crea la luce. E la luce fu. La luce che vediamo noi è quella del 4° giorno, perché è la luce del sole, della luna e delle stelle. Che differenza c'è tra la prima luce e l'altra luce? Allora pensate, è questa la... Ma noi non... la luce del primo giorno è la luce dello splendore della santità di Dio, che poi è il suo amore, che attraversa tutta la creazione, nel senso che fa da contenuto per tutte le cose che verranno create. Però questa luce è stata nascosta, nessuno più la vede. Nella tradizione ebraica si dice che quella luce l'avrebbe fatta rivedere il Messia. Vale a dire, con il Messia noi saremmo stati di nuovo abilitati a vedere tutte le cose dentro una luce unica. Se potete immaginare come vedere tutto il mondo con uno sguardo solo. Noi vediamo tutto spezzettato, tutto uno con una cosa contro l'altra, no? Ma poter vedere invece dentro questa armonia totale, no? Cioè che è il principio di santità, il principio dell'amore. Beh, è esattamente quello che fa Gesù e quello che fa lo Spirito Santo conducendoci a questa manifestazione dell'amore. Cioè ci rimette nella condizione di poter vedere il mondo con uno sguardo solo. La cosa bella è questa. Noi siamo confrontati proprio con le tensioni della vita, con i drammi, con le tragedie, no? E per noi è molto difficile immaginare che tutto è retto dall'amore di Dio, è molto difficile. Ma non devo spiegare questo, ognuno lo sente, ognuno lo capisce. Però non è impossibile. Allora, se noi teniamo conto che da tutta l'eternità l'unico pensiero che regge il mondo è quello di poterlo creare perché l'uomo possa conoscere questo amore di Dio. Lo Spirito è concepito come colui che ha ascoltato il colloquio tra il Padre e il Figlio quanto all'amore. Quell'ascolto ha fatto sì che lo Spirito possa portarcene l'eco nel cuore quando Gesù lo effonde su di noi. Allora, lo Spirito non fa che riportarci dentro questo amore, che è il pensiero, diciamo, unico, no? Il pensiero di fondo di Dio per il mondo. Quando l'uomo interiore è sano, vede tutte le cose con benevolenza. Il male non è più visto come tale, è visto come l'invocazione a una guarigione. Dove c'è il male, Dio non accusa mai, come noi. Dove c'è il male, noi vogliamo toglierlo. Invece, dove c'è il male, c'è un grido, e Dio ascolta quel grido. L'uomo interiore compiuto torna ad ascoltare questo grido, in modo da far arrivare anche là dove c'è il male, anche là dove l'uomo è cattivo, questo mistero dell'amore di Dio. Così il mondo si salva. Al di là di questa visione che sembra, no? Vale nella semplicità. Uno mi pesta i piedi, ricordate, siete invitati a far splendere qualcosa di più grande, non solo per voi, anche per l'altro. Ci si salva solo insieme. Non io mi salvo e do una botta in testa a quell'altro perché è cattivo. Insieme ci si salva. E questo deriva proprio dal arriva il diavolo, in me non ha nulla. In me ha, vede che ho solo la parola di verità di Gesù, non altro. La cosa ma veramente singolare è che questo non significa svuotare la nostra umanità per riempirci di cose, che so io, un po' diciamo divine, ma a noi suonano astruse. No, è esattamente la struttura di fondo del nostro cuore. Difatti, chi vive così non è mai distolto dalla letizia. Dov'è perfetta letizia? Quando tutti ti vengono contro e tu non dipendi da nessuno. Cioè realizzi questa... vedere il mondo in uno sguardo solo. Niente ti distrae da questo e questo porta salvezza al mondo, perché lo fa rivedere degno dell'amore di Dio. Questa visione di degnità deve essere attivata proprio quando l'altro la perde. Quando un fratello mi viene contro perché è cattivo, lui non custodisce più la sua bellezza, tocca a me custodirla. E finisco con questa affermazione di, ricordate l'inno alla carità, al capitolo 13, no? Della prima lettera ai Corinzi, a un certo punto si dice la carità non manca di rispetto, che anche questa è una traduzione all'acqua di rose. Il testo, il verbo greco è di una precisione assoluta, perché dice la carità non toglie mai bellezza a nessuno. Vuole dire, ognuno di noi che è creato a immagine e somiglianza di Dio custodisce sempre questa bellezza nonostante il suo peccato. La carità è quella capace di arrivare a vedere questa bellezza e custodirla proprio quando l'altro la distrugge, proprio quando l'altro la calpesta. Noi non siamo capaci perché pensiamo alla nostra dignità, non alla dignità comune. Noi siamo interessati a noi, non a noi, a noi stessi, no? Non a noi insieme. Ed è per questo che non siamo più capaci. Ma il cuore è capace di questo. È capace se attiva, diciamo, le corde segrete, cioè quello per cui è stato fatto. Il cuore che custodisce la bellezza di tutti è un cuore che è guidato dallo Spirito Santo. Cioè è un cuore che quando arriva la prova, cioè arriva il demonio non trova niente che gli appartiene e lo deve lasciare stare. Cioè non gli toglie la gioia, non gli toglie l'amore, e più c'è la prova e più il mondo resta salvato. Strano, ma è così. Basta, basta.